From the conference center
dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione generale del sacerdozio della 187esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro di padri e figli provenienti dai pali della contea di Cache, nello Utah. Il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli, vi diamo il benvenuto alla sessione generale del sacerdozio della 187esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Inviamo i nostri calorosi saluti al presidente Thomas S. Monson, che è a casa. Questa riunione è trasmessa via satellite ai detentori del sacerdozio in molti paesi del mondo. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro composto da padri e figli dei pali della contea di Cache, nello Utah, diretto da Jeffrey Anderson e accompagnato all'organo da Clay Christiansen. Il coro aprirà questa riunione cantando Bisogno al mondo vedi te. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Kevin W. Pearson dei 70. Dopodiché il coro intonerà C'è un'ora dolce e cheta.
Our beloved Father in heaven.
Caro Padre Celeste, noi tuoi figli ci riuniamo qui in questo centro delle conferenze e in tutto il mondo per dimostrare il nostro amore nei tuoi confronti e nei confronti del tuo figlio beneamato, per sentire il tuo spirito e per sentire la tua voce tramite i tuoi servitori. Ti siamo grati per la restaurazione delle chiavi, delle ordinanze del sacerdozio di Melchisedec e esprimiamo la nostra gratitudine per coloro che detengono queste chiavi qui sulla terra. Li amiamo, li sosteniamo. Preghiamo in questo momento che il presidente Monson e l'anziano Hales sentano il nostro amore e la nostra fede e le preghiere che diciamo per loro. Chiediamo una benedizione speciale per i giovani che parteciperanno a questa conferenza, affinché chiarezza possa entrare nella loro mente, nel loro cuore, nel fatto che sanno che il Signore li ama e affinché possano obbedire ai tuoi comandamenti. Ti chiediamo di far sì che tramite la musica e gli oratori il nostro cuore sia riempito dello Spirito e possiamo allineare la nostra vita agli insegnamenti di tuo figlio. E diciamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Avremo ora il piacere di ascoltare l'anziano Dale G. Renland del Quorum dei Dodici Apostoli, a cui seguiranno gli anziani David F. Evans e Richard J. Mains dei 70.
Immaginate con me un razzo sistemato su una rampa, così da poter essere preparato per il lancio. Ora visualizzate l'accensione. Il carburante, in una combustione controllata, è convertito in gas ad alta temperatura, che fuoriesce fornendo la spinta necessaria a lanciare il razzo nello spazio. Infine, immaginate il cargo posto in cima al razzo. Il valore del cargo si realizza pienamente solo quando giunge dove deve arrivare e funziona come dovrebbe. Non bisogna essere un ingegnere missilistico per rendersi conto che un costoso satellite per la comunicazione globale è di poco valore se tenuto in un magazzino. La missione di un razzo consiste semplicemente nel far arrivare il cargo a destinazione. Questa sera vorrei paragonare il sacerdozio che deteniamo a un razzo e l'opportunità di beneficiare del potere espiatorio del Salvatore al cargo che il razzo fa giungere a destinazione. Grazie al suo sacrificio espiatorio, Gesù Cristo ha il potere e l'autorità di redimere l'intera umanità. Per rendere il suo potere espiatorio accessibile, egli ha delegato una parte del suo potere e della sua autorità agli uomini della terra. Questo potere e questa autorità delegati costituiscono il sacerdozio. Il sacerdozio permette a chi lo detiene di aiutare il Padre Celeste e Gesù Cristo nella loro opera, fare avverare la salvezza e l'esaltazione dei figli di Dio. Lo consente perché fornisce ai suoi figli l'opportunità di ricevere le benedizioni del potere espiatorio del Salvatore. Il potere espiatorio di Gesù Cristo è fondamentale perché nessuno di noi può tornare alla propria dimora celeste senza aiuto. Nella vita commettiamo inevitabilmente degli errori e violiamo delle leggi di Dio. Il peccato ci macchia e noi non possiamo tornare a vivere alla presenza di Dio. Abbiamo bisogno del potere espiatorio del Salvatore per poter essere riconciliati con il Padre Celeste. Gesù Cristo spezzò i legami della morte fisica, permettendo a tutti di risorgere. Egli offre il perdono dei peccati, a condizione dell'obbedienza alle leggi e alle ordinanze del suo Vangelo. Per suo tramite ci viene offerta l'esaltazione. L'opportunità di beneficiare del potere espiatorio del Salvatore è il cargo più importante della creazione. Perché i propositi del Padre Celeste si realizzino, il potere espiatorio di Cristo deve essere reso disponibile ai figli di Dio. Il sacerdozio consegna tali opportunità. Esso è il razzo. Il sacerdozio è fondamentale perché le ordinanze e le alleanze necessarie sulla terra sono amministrate solo mediante la sua autorità. Se il sacerdozio non riesce a consegnare l'opportunità di beneficiare del potere espiatorio del Salvatore, qual è il suo scopo? Non sarebbe solo un petardo appariscente e complesso? Dio vuole che il sacerdozio non sia utilizzato solo per le lezioni della domenica o come opportunità di servizio. Egli vuole che esso faccia arrivare il cargo a destinazione. Lievi difetti nei razzi possono causare il fallimento di una missione. Guarnizioni fragili e materiale deteriorato possono causare il malfunzionamento del razzo. Metaforicamente parlando, per preservare il sacerdozio da guarnizioni fragili e materiali deteriorati, Dio ne protegge sia il conferimento sia l'utilizzo. Il conferimento del sacerdozio è salvaguardato dalle chiavi del sacerdozio, che sono i diritti di presidenza dati all'uomo. Analogamente, l'utilizzo del sacerdozio è salvaguardato dalle sue stesse chiavi, oltre che dalle alleanze stipulate da colui che lo detiene. Ne consegue che l'utilizzo del sacerdozio è governato sia dalle chiavi sia dalle alleanze. L'incarico sacerdotale è dato al singolo individuo e non esiste indipendentemente da lui. Il sacerdozio non è una fonte amorfa di potere autonomo. Sia il sacerdozio di Aronne che quello di Melchisedec si ricevono mediante alleanza. Dio stabilisce termini e l'uomo li accetta. Parlando in generale, i detentori del sacerdozio stipulano l'alleanza di aiutare Dio nella sua opera. All'inizio di questa dispensazione, Gesù Cristo spiegò che l'alleanza del sacerdozio è confermata su di voi per il vostro bene. E non solo per il vostro bene, ma per il bene del mondo intero, perché non vengono a me. Questo insegna che lo scopo del sacerdozio è invitare gli altri a venire a Cristo, aiutandoli a ricevere il Vangelo restaurato. Abbiamo il sacerdozio per poter aiutare i figli del Padre Celeste a essere sollevati dal fardello del peccato e a diventare come Lui. Mediante il sacerdozio, il potere della divinità è manifesto nella vita di tutti coloro che stipulano e rispettano le alleanze del Vangelo e ricevono le ordinanze a esse associate. È così che l'umanità viene a Cristo, è purificata ed è riconciliata con Dio. Il potere espiatorio di Cristo è reso accessibile mediante il sacerdozio, il quale fa giungere il cargo a destinazione. Le alleanze stipulate con Dio sono serie e solenni. L'uomo deve prepararsi, deve conoscerle e deve stipularle con l'intento di onorarle. Un'alleanza diventa un impegno personale. Parafrasando il drammaturgo inglese Robert Bolt, un uomo stipula un'alleanza solo quando vuole impegnarsi in prima persona in una promessa in modo molto speciale. Egli stabilisce un legame tra la veridicità della promessa e la sua propria virtù. Quando un uomo stipula un'alleanza, tiene se stesso, come l'acqua, nelle mani strette a coppa e se allarga le dita, non ha speranza di ritrovare se stesso. Chi rompe un'alleanza non ha più se stesso da impegnare né una garanzia da offrire. Il detentore del sacerdozio di Aronne stipula l'alleanza di evitare il male, di aiutare gli altri a essere riconciliati con Dio e di prepararsi a ricevere il sacerdozio di Melchisedec. Adempie a tali sacre responsabilità quando insegna, battezza, rafforza i membri della Chiesa e invita gli altri ad accettare il Vangelo. Queste sono le funzioni del suo razzo. In cambio, Dio promette speranza, perdono, il ministero degli angeli e le chiavi del Vangelo di pentimento e battesimo. Il detentore del sacerdozio di Melchisedec stipula l'alleanza di adempiere alle responsabilità associate al sacerdozio di Aronne e di onorare la propria chiamata nel sacerdozio di Melchisedec. Lo fa rispettando i comandamenti associati all'alleanza. Tali comandamenti includono il prestare diligente attenzione alle parole di vita eterna, vivendo di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, rendendo testimonianza di Gesù Cristo e della sua opera negli ultimi giorni, non vantandosi di se stesso e diventando amico del Salvatore, confidando in Lui come farebbe un amico. In cambio, Dio promette che il detentore del sacerdozio di Melchisedec in questione riceverà le chiavi della comprensione dei misteri di Dio. Egli diventerà perfetto così da poter stare alla presenza di Dio. Sarà in grado di adempiere al proprio ruolo dell'opera di salvezza. Gesù Cristo preparerà la via dinanzi al detentore del sacerdozio e sarà con lui. Lo Spirito Santo sarà nel cuore del detentore del sacerdozio e gli angeli lo sosterranno. Il suo corpo sarà rafforzato e rinnovato. Egli diventerà erede delle benedizioni di Abramo e insieme alla propria moglie, coerede con Gesù Cristo del regno del Padre Celeste. Queste sono preziose e grandissime promesse. Non è possibile immaginare promesse più grandi. A ogni uomo che riceve il sacerdozio di Melchisedec, Dio conferma con un giuramento le promesse che egli fa nell'alleanza. Tale giuramento riguarda solo il sacerdozio di Melchisedec, ed è Dio a prestarlo, non il detentore del sacerdozio. Dato che questa situazione unica coinvolge il suo potere e la sua autorità divini, Dio ricorre a un giuramento, utilizzando il linguaggio più potente possibile, per assicurarci della natura vincolante e irreversibile delle sue promesse. Rompere un'alleanza del sacerdozio e allontanarsene completamente comporta gravi conseguenze. Essere superficiali o apatici in una chiamata del sacerdozio è come utilizzare materiale deteriorato come componente del razzo. Compromette l'alleanza del sacerdozio perché può portare al fallimento della missione. Disobbedire ai comandamenti di Dio rompe l'alleanza. A chi rompe le alleanze con recidività e impenitenza vengono ritirate le benedizioni promesse. Ho potuto comprendere meglio il rapporto esistente tra il razzo rappresentato dal sacerdozio e il cargo rappresentato dall'opportunità di beneficiare del potere espiatorio di Cristo tanti anni fa. Un fine settimana dovevo adempiere due incarichi. Uno era quello di organizzare il primo palo di una nazione e l'altro era quello di intervistare un giovane e, se tutto fosse stato in ordine, di restaurare il suo sacerdozio e le sue benedizioni del Tempio. Questo trentenne si era unito alla Chiesa da adolescente. Aveva svolto una missione in modo onorevole. Quando era tornato a casa, però, aveva perso la via e la propria appartenenza alla Chiesa. Alcuni anni dopo, rientrato in sé, e con l'aiuto di dirigenti del sacerdozio amorevoli e di membri gentili, si era pentito ed era stato riammesso nella Chiesa mediante il battesimo. In seguito, aveva richiesto che gli venissero restaurati il sacerdozio e le benedizioni del Tempio. Avevamo fissato un appuntamento per il sabato alle 10 del mattino alla casa di riunione. Quando sono arrivato per le interviste programmate prima della sua, lui era già là. Era talmente ansioso di avere il sacerdozio ancora una volta da non riuscire ad aspettare. Durante la nostra intervista, gli ho mostrato la lettera che spiegava che il presidente Thomas S. Monson aveva esaminato personalmente la sua richiesta e aveva autorizzato l'intervista. Quel giovane, altrimenti stoico, si è messo a piangere. Poi gli ho detto che la data della nostra intervista non avrebbe avuto un significato ufficiale nella sua vita. Mi ha guardato perplesso. L'ho informato che dopo avergli restaurato le sue benedizioni, il suo certificato di appartenenza avrebbe mostrato solo le date originali di battesimo, confermazione, ordinazione al sacerdozio e investitura. Ha singhiozzato di nuovo. Gli ho chiesto di leggere un passo di dottrina e alleanze. Ecco, colui che si è pentito dei suoi peccati è perdonato, e io, il Signore, non li ricordo più. Da questo potrete sapere se un uomo si pente dei suoi peccati. Ecco, li confesserà e li abbandonerà. Gli occhi gli si sono riempiti di lacrime per la terza volta. Poi ho posto le mani sul suo capo e nel nome di Gesù Cristo, secondo l'autorità del sacerdozio di Melchisedec e con l'autorizzazione del presidente della Chiesa, ho restaurato il suo sacerdozio e le sue benedizioni del Tempio. La gioia che è scesa su di noi era profonda. Il ragazzo sapeva di essere nuovamente autorizzato a detenere e esercitare il sacerdozio di Dio. Sapeva che le sue benedizioni del Tempio erano di nuovo pienamente efficaci. Era raggiante e colmo di gioia ed entusiasmo. Ero molto fiero di lui e ho sentito quanto lo fosse anche il Padre Celeste. Dopodiché è stato organizzato il palo. Alle riunioni c'erano tanti santi entusiasti e fedeli e abbiamo sostenuto una presidenza di palo meravigliosa. Tuttavia, per quanto mi riguarda, la storica occasione di organizzare questo primo palo di una nazione è stata eclissata dalla gioia che avevo sentito nel restaurare le benedizioni a quel giovane. Mi sono reso conto che lo scopo di organizzare un palo o di utilizzare il sacerdozio di Dio in qualsiasi altro modo è quello di assistere il Padre Celeste e Gesù Cristo nella loro opera, che è quella di fornire l'opportunità di redenzione e di esaltazione a ciascuno dei figli di Dio. Come il razzo, il cui scopo è quello di far giungere il cargo a destinazione, il sacerdozio fa giungere a destinazione il Vangelo di Gesù Cristo, consentendo a tutti di stringere delle alleanze e di ricevere le ordinanze a esse associate. Il sangue espiatorio di Cristo può quindi essere applicato nella nostra vita quando sperimentiamo l'influenza santificatrice dello Spirito Santo e riceviamo le benedizioni che Dio promette. Oltre a rispettare personalmente le leggi e le ordinanze del Vangelo, vi invito a stipulare e a osservare le alleanze del sacerdozio. Ricevete il giuramento di Dio e la sua promessa. Fate onore alle vostre responsabilità sacerdotali di aiutare il Padre Celeste e Gesù Cristo. Utilizzate il sacerdozio per contribuire a fornire a qualcuno l'opportunità di beneficiare del potere espiatorio del Salvatore. Se lo farete, grandi benedizioni saranno riversate su voi e sulla vostra famiglia. Attesto che il Redentore vive e dirige questa opera. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Siamo venuti questa sera con la speranza e la fede che in qualche modo ce ne andremo rafforzati e benedetti dallo Spirito Santo che insegna la verità. È della nostra ricerca individuale della verità che desidero parlare. Quando ero ragazzo avevo molte domande sulla Chiesa. Alcune delle mie domande erano sincere, altre non lo erano e riflettevano i dubbi di altre persone. Spesso parlavo delle mie domande con mia madre. Sono sicuro che riuscisse a percepire che molte delle mie domande erano sincere, che mi venivano dal cuore. Penso che fosse un po' delusa da quelle domande che erano meno sincere e più polemiche. Tuttavia, non mi ha mai fatto sentire in colpa per aver avuto delle domande. Mi ascoltava e provava a rispondere. Quando capiva di aver detto tutto quello che poteva e che io avevo ancora domande, diceva qualcosa del genere: David, è una buona domanda. Mentre cerchi, leggi e preghi per trovare tu la risposta, perché tu non fai le cose che sai di dover fare e smetti di fare le cose che sai di non dover fare? Questo è diventato il modello per la mia ricerca della verità. Studiando, pregando e rispettando i comandamenti, ho scoperto che esistono risposte a tutte le mie domande importanti. Ho scoperto anche che alcune domande necessitano di fede, pazienza e rivelazione continue. Mia madre ha dato a me la responsabilità di sviluppare la fede e di trovare le risposte. Sapeva che le risposte importanti sarebbero state il risultato della mia ricerca della verità, perseguita nel modo prescritto dal Padre Celeste. Sapeva che dovevo trovare la verità, sapeva che dovevo essere sincero nelle mie domande, disposto ad agire in base a ciò che sapevo già essere vero. Sapeva che dovevo studiare e pregare, che dovevo sviluppare maggiore pazienza nel chiedere risposte al Signore. La disponibilità a essere pazienti fa parte della nostra ricerca della verità e del modello che il Signore usa per rivelare la verità. Con il tempo ho capito che mia madre mi stava insegnando il modello del Padre Celeste per la ricerca della verità. La fede è cresciuta, le risposte sono cominciate ad arrivare e io ho accettato una chiamata in missione. C'è stato un momento all'inizio della mia missione in cui ho capito che dovevo sapere se la Chiesa era vera e se Joseph Smith era un profeta di Dio. Ho provato quello che il presidente Monson ha espresso in modo estremamente chiaro nella nostra ultima conferenza generale. Se ancora non l'avete, fate ciò che è necessario per ottenere una testimonianza salda di queste cose. È indispensabile che in questa epoca difficile abbiate una testimonianza personale, perché con la testimonianza degli altri non andrete molto lontano. Sapevo cosa era necessario fare. Dovevo leggere il libro di Mormon con cuore sincero e intento reale, e dovevo chiedere a Dio se era vero. Ascoltate la promessa straordinaria che il Padre Celeste ha fatto mediante il profeta Moroni. Quando riceverete queste cose, vorrei esortarvi a domandare a Dio, Padre Eterno, nel nome di Cristo, se queste cose non sono vere, e se lo chiederete con cuore sincero, con intento reale e avendo fede in Cristo, Egli ve ne manifesterà la verità mediante il potere dello Spirito Santo. Per poter ricevere ciò che era contenuto nel libro di Mormon, dovevo leggerlo. Ho cominciato dall'inizio, l'ho letto ogni giorno. Alcuni ricevono una testimonianza molto velocemente, ad altri servono più tempo e più preghiere, e magari serve leggere il libro diverse volte. Ho dovuto leggere tutto il libro prima di ricevere la testimonianza promessa. Tuttavia, Dio me ne ha manifestato la verità mediante il potere dello Spirito Santo. Nel mio diario missionario ho descritto sia la mia gioia nel conoscere la verità, sia la mia espressione personale di impegno e l'intento reale di agire in base alla verità che avevo ricevuto. Ho scritto: ho promesso al mio Padre Celeste e a me stesso di fare davvero del mio meglio, di dare il 100% per il resto della mia vita. Qualsiasi cosa mi venga chiesto di fare, la farò. Ma per ora ho il resto della mia missione e la renderò una grande missione, una verso cui non mi sentirò in colpa, ma non per me, per il Signore. Amo il Signore e amo l'opera. E prego soltanto che tale sensazione non mi abbandoni mai. Ho capito che servono il nutrimento costante e lo sforzo continuo di pentirsi, di rispettare i comandamenti, perché quella sensazione non se ne vada mai. Il presidente Monson ha detto: una testimonianza deve essere mantenuta viva e forte mediante l'obbedienza costante ai comandamenti di Dio e tramite la preghiera e lo studio delle scritture quotidiane. Negli anni ho chiesto ai missionari e ai giovani in tutto il mondo da dove è partito il loro personale impegno di cercare la verità e ottenere una testimonianza. Con pochissime eccezioni, hanno risposto che il loro impegno di ottenere una testimonianza personale è partito dalla decisione di leggere il libro di Mormon dall'inizio e di chiedere a Dio se era vero. Così facendo, hanno scelto di agire invece di subire i dubbi degli altri. Per conoscere la verità, dobbiamo vivere il Vangelo e fare un esperimento sulla parola. Ci viene dato l'avvertimento di non resistere allo Spirito del Signore. Il pentimento, unito alla determinazione di rispettare i comandamenti, è un aspetto importante della ricerca individuale della verità. Infatti, potremmo dover essere disposti ad abbandonare tutti i nostri peccati per conoscere la verità. Ci viene comandato di cercare l'istruzione mediante lo studio ed anche mediante la fede, di cercare nei libri migliori parole di saggezza. La nostra ricerca della verità deve focalizzarsi sui libri migliori e sulle fonti migliori. Tra i migliori in assoluto ci sono le scritture e le parole dei profeti viventi. Il presidente Monson ha chiesto a ciascuno di noi di fare ciò che è necessario per ottenere e mantenere una forte testimonianza. Che cosa è necessario perché la vostra testimonianza diventi più profonda e sia rafforzata? Ciascuno di noi è personalmente responsabile di fare ciò che è necessario per ottenere e mantenere una forte testimonianza. Tenere fede pazientemente alle nostre alleanze mentre facciamo ciò che è necessario per ricevere risposte dal Signore fa parte del modello di Dio per apprendere la verità. Soprattutto quando le cose sono difficili, ci potrebbe essere chiesto di sottoporci allegramente e con pazienza a tutta la volontà del Signore. Tenere fede con pazienza alle alleanze accresce la nostra umiltà, rende più profondo il nostro desiderio di conoscere la verità e consente allo Spirito Santo di guidarci nei sentieri della saggezza affinché possiamo essere benedetti, prosperi e preservati. Io e Mary, mia moglie, conosciamo una persona che amiamo molto e che, per gran parte della sua vita, ha avuto difficoltà con determinati aspetti della Chiesa. Questa persona ama il Vangelo e ama la Chiesa, ma ha ancora domande. È suggellata nel Tempio, è attiva nella Chiesa, adempie le proprie chiamate ed è una madre e una moglie meravigliosa. Nel corso degli anni ha cercato di fare quelle cose che sapeva essere giuste e ha evitato di fare quelle cose che sapeva essere sbagliate. Ha tenuto fede alle proprie alleanze e ha continuato a cercare. A volte è stata grata di appoggiarsi alla fede degli altri. Non molto tempo fa il suo vescovo le ha chiesto di poterla incontrare insieme al marito. Ha chiesto loro di accettare un incarico al Tempio per agire per procura perché aveva bisogno delle ordinanze del Tempio. Questa chiamata li ha sorpresi, ma hanno accettato e hanno iniziato il proprio servizio nella casa del Signore. Il loro figlio adolescente si era recentemente dedicato alla storia familiare, aveva trovato un parente e le cui ordinanze del Tempio non erano state completate. Col tempo hanno celebrato le ordinanze del Tempio per procura per quella persona e per la sua famiglia. Quando si sono inginocchiati all'altare e hanno celebrato l'ordinanza del suggellamento, questa donna meravigliosa e paziente che aveva cercato per così tanto tempo ha avuto un'esperienza spirituale personale grazie alla quale ha capito che il Tempio e le ordinanze che vi si celebrano sono veri e reali. Ha chiamato sua madre raccontandole della sua esperienza e ha detto che pur avendo ancora delle domande sa che il Tempio è vero, che le ordinanze del Tempio sono vere e che la Chiesa è vera. Sua madre ha pianto per la gratitudine verso un padre celeste amorevole e paziente e verso una figlia che continua con pazienza la propria ricerca. Tenere fede con pazienza alle alleanze porta le benedizioni del cielo nella nostra vita. Ho trovato grande conforto nella promessa del Signore che dice: mediante il potere dello Spirito Santo voi potrete conoscere la verità di ogni cosa. Pur non sapendo tutto, noi possiamo conoscere la verità. Possiamo sapere che il Libro di Mormone è vero. Infatti, questo pomeriggio il Presidente Nelson ha insegnato che possiamo sentire nel più profondo del nostro cuore che il Libro di Mormon è inequivocabilmente la parola di Dio. E possiamo sentirlo così profondamente da non voler più vivere neanche un solo giorno senza di esso. Possiamo sapere che Dio è nostro Padre, che ci ama, e che suo Figlio, Gesù Cristo, è il nostro Salvatore e Redentore. Possiamo sapere che l'appartenenza alla Chiesa è da considerare preziosa e che prendere il sacramento tutte le settimane aiuterà noi e la nostra famiglia a essere al sicuro. Possiamo sapere che, mediante l'ordinanza del Tempio, le famiglie possono davvero stare insieme per sempre. Possiamo sapere che l'espiazione di Gesù Cristo e le benedizioni del pentimento e del perdono sono vere e reali. Possiamo sapere che il nostro caro profeta Thomas S. Monson è il profeta del Signore, che i suoi consiglieri e i membri del Quorum dei Dodici sono apostoli, veggenti e rivelatori. So che tutto questo è vero e rendo la mia testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Fratelli, forse non potremmo ricevere complimento più grande dal Signore del sapere che Egli si fida di noi perché ci considera degni detentori del sacerdozio e bravi mariti e padri. Una cosa è certa, ottenere la fiducia del Signore è una benedizione che richiede un grande impegno da parte nostra. La fiducia è una benedizione che si basa sull'obbedienza alle leggi di Dio. Ottenere la fiducia del Signore è il risultato che deriva dal rimanere fedeli alle alleanze che abbiamo stretto nelle acque del battesimo e nel Sacro Tempio. Quando manteniamo le promesse che abbiamo fatto al Signore, la sua fiducia in noi aumenta. Amo le scritture, sia antiche che moderne, che usano l'espressione integrità di cuore per descrivere il carattere di una persona retta. L'integrità, o la sua mancanza, è un elemento fondamentale del carattere di una persona. Gli uomini che hanno integrità di cuore sono uomini di cui ci si può fidare, perché la fiducia si basa sull'integrità. Essere uomini integri significa semplicemente che le nostre intenzioni, così come le nostre azioni, sono pure e rette sotto ogni aspetto della nostra vita, sia pubblico che privato. Con ogni decisione che prendiamo, facciamo o crescere o diminuire la fiducia che il Signore ha in noi. Questo principio risulta forse più evidente nelle responsabilità che Dio ci ha affidato come mariti e come padri. Come mariti e come padri, abbiamo ricevuto dai profeti, veggenti e rivelatori dei nostri giorni un compito divino spiegato nel documento La Famiglia, un proclama al mondo. Questo documento ci insegna che i padri devono presiedere le loro famiglie con amore e rettitudine. In secondo luogo, i padri hanno il dovere di provvedere alle necessità di vita. E terzo, i padri hanno la responsabilità di proteggere le loro rispettive famiglie. Per ottenere la fiducia di Dio, dobbiamo assolvere questi tre doveri divinamente stabiliti che abbiamo nei confronti della nostra famiglia, e dobbiamo farlo nella maniera del Signore. Come viene ulteriormente specificato nel proclama, la maniera del Signore è adempiere a queste responsabilità insieme alla propria moglie, come soci con uguali doveri. Per me, ciò significa non prendere alcuna decisione importante nell'ambito di questi tre mandati senza una totale unità con la propria moglie. La prima cosa da fare per guadagnare la fiducia del Signore è riporre la nostra fiducia in Lui. Il profeta Nefi incarnò esattamente questo tipo di impegno quando esclamò: «O Signore, in Te io ho confidato e in Te confiderò per sempre. Non porrò la mia fiducia nel braccio di carne». Nefi si era completamente impegnato a compiere la volontà del Signore. Oltre a dire che avrebbe fatto le cose che il Signore ha comandato, Nefi era determinato a mantenere il suo impegno di portare a termine i compiti ricevuti, come dimostra la sua dichiarazione: come il Signore vive e come noi viviamo, non scenderemo da nostro Padre nel deserto finché non avremo compiuto ciò che il Signore ci ha comandato. Poiché Nefi ripose per primo la sua fiducia in Dio, Dio ripose grande fiducia in lui. Il Signore gli accordò grandi profusioni dello Spirito che benedissero la sua vita, quella della sua famiglia e quella del suo popolo. Poiché presiedette la sua famiglia e il suo popolo con amore e rettitudine, e poiché provvide le loro necessità e li protesse, Nefi poté scrivere: «Vivemmo in maniera felice». Volendo rappresentare anche il punto di vista di una donna su questo argomento, ho chiesto a due delle mie figlie sposate di aiutarmi. Le ho invitate a descrivere in una o due frasi l'importanza che riveste per loro la fiducia all'interno del loro matrimonio e della loro vita familiare. Ecco i pensieri di Lara Harris e Christina Hansen. Cominciamo da Lara. Una delle cose più importanti per me è sapere che anche quando mio marito è fuori casa, le sue scelte rispecchiano l'amore e il rispetto che ha per me. Potersi fidare l'uno dell'altra in questa maniera porta pace nella nostra casa e rende bello crescere insieme la nostra famiglia. Ora Cristina. Fidarsi di qualcuno è un po' come avere fede in lui. Senza questa fiducia e questa fede ci sono il timore e il dubbio. Per me, una delle benedizioni più grandi che derivano dal fatto di potermi fidare di mio marito è la pace. La pace della mente nel sapere che lui farà effettivamente quello che ha detto che farà. La fiducia porta pace e amore e crea un ambiente in cui questo amore può crescere. Lara e Cristina non sapevano l'una cosa avesse scritto l'altra. Trovo molto interessante che entrambe, autonomamente, abbiano considerato la benedizione di avere la pace in famiglia come una conseguenza diretta dell'avere un marito di cui si possono fidare. Come dimostra l'esempio delle mie figlie, il principio della fiducia gioca un ruolo estremamente importante nello sviluppo di una casa incentrata su Cristo. Io stesso ho potuto godere di un ambiente familiare incentrato su Cristo, crescendo in una casa in cui mio padre ha onorato il suo sacerdozio e si è guadagnato la fiducia dell'intera famiglia grazie all'integrità del suo cuore. Vorrei raccontarvi un'esperienza che risale alla mia gioventù e che illustra l'influenza positiva e duratura che può avere sulla famiglia un padre che comprende e vive il principio della fiducia fondata sull'integrità. Quando ero molto giovane, mio padre avviò un'impresa specializzata nell'automazione industriale. Questa azienda progettava, costruiva e installava linee di produzione automatizzate in tutto il mondo. Quando ero alle medie, mio padre volle che imparassi il mestiere. Volle anche che cominciassi dalla gavetta. Le mie prime mansioni prevedevano di tenere puliti gli spazi esterni e di imbiancare i locali non accessibili al pubblico. All'inizio della scuola superiore fui promosso a lavorare all'interno della fabbrica. Iniziai a imparare a leggere i progetti e a manovrare i macchinari per la fabbricazione di elementi in acciaio pesante. Dopo essermi diplomato, frequentai l'università, poi partii per il campo di missione. Di ritorno dalla missione tornai subito al lavoro. Dovevo guadagnare il denaro per le spese scolastiche dell'anno seguente. Un giorno, poco dopo il mio ritorno dalla missione, stavo lavorando in azienda quando mio padre mi chiamò nel suo ufficio per chiedermi se volessi accompagnarlo in un viaggio di lavoro a Los Angeles. Era la prima volta che mio padre mi invitava ad andare con lui in un viaggio d'affari. A tutti gli effetti, mi stava permettendo di affiancarlo nel rappresentare pubblicamente l'azienda. Prima della partenza, mi preparò fornendomi alcuni dettagli sul nuovo potenziale cliente. Primo, si trattava di una multinazionale. Secondo, stavano rinnovando le loro linee di produzione in tutto il mondo con le tecnologie più avanzate nel campo dell'automazione. Terzo, la nostra azienda non aveva mai fornito loro prima servizi di progettazione e supporto tecnologico. Infine, il loro direttore responsabile dell'ufficio acquisti voleva incontrarci per parlare del preventivo che avevamo presentato per un nuovo progetto. Questo incontro rappresentava una nuova e potenzialmente importante occasione per la nostra azienda. Arrivati a Los Angeles, mio padre ed io raggiungemmo l'hotel dove ci saremmo incontrati con il dirigente. L'ordine del giorno della riunione prevedeva per prima cosa la discussione e l'analisi degli aspetti tecnici del progetto. L'argomento successivo da trattare riguardava gli aspetti operativi, come la logistica e le date di consegna. La voce conclusiva in agenda verteva su costi, termini e condizioni. Fu qui che le cose si fecero interessanti. Il dirigente ci spiegò che il prezzo della nostra offerta era il più basso tra i preventivi pervenuti per quel progetto. Poi, stranamente, svelò qual era la cifra del secondo preventivo più basso. Quindi ci chiese se eravamo disposti a ritirare la nostra offerta e a ripresentarla. Disse che il nostro nuovo prezzo avrebbe dovuto essere solo di poco inferiore al secondo miglior preventivo. Così, ci spiegò, avremmo fatto a metà della cifra aggiunta alla nostra offerta iniziale. Si giustificò dicendo che ci avremmo guadagnato tutti. La nostra azienda, perché avrebbe guadagnato molti più soldi rispetto al preventivo originale. La sua azienda, perché avrebbe comunque concluso l'affare con l'offerente meno caro. E ovviamente lui, perché avrebbe intascato la sua parte per aver concluso questo accordo. Ci dette poi il numero di una casella postale a cui avremmo dovuto spedire il denaro che gli spettava. Detto tutto ciò, guardò mio padre e disse: «Allora, affare fatto?» Con mia grande sorpresa, mio padre si alzò, gli strinse la mano e gli disse che ci saremmo fatti sentire. Dopo aver lasciato la riunione ed essere saliti sull'auto presa a Nolo, mio padre si girò verso di me e mi domandò: «Ebbene, cosa pensi che dovremmo fare?» Risposi che ritenevo non dovessimo accettare quell'offerta. Allora mio padre mi chiese: «Non credi che abbiamo la responsabilità di garantire il lavoro a tutti i nostri dipendenti?» Mentre riflettevo sulla sua domanda e prima che potessi rispondere, diede lui la risposta. Mi disse: «Ascolta, Rick, una volta che ti fai corrompere o che comprometti la tua integrità, è molto difficile tornare indietro. Non farlo mai, nemmeno una volta». Il fatto che io stia raccontando questa esperienza significa che non ho mai dimenticato ciò che mio padre mi insegnò durante quel mio primo viaggio d'affari con lui. Ve ne ho parlato per dimostrare l'influenza duratura che esercitiamo come padri. Potete immaginare la fiducia che nutrivo in mio padre a motivo dell'integrità del suo cuore. Egli seguiva questi stessi principi nella vita privata, con mia madre, con i suoi figli e con tutti coloro con cui aveva a che fare. Fratelli, la mia preghiera questa sera è che tutti noi possiamo prima di tutto riporre la nostra fiducia nel Signore, come fece Nefi, e poi, grazie all'integrità del nostro cuore, ottenere la fiducia del Signore, così come quella di nostra moglie e dei nostri figli. Se comprenderemo e metteremo in pratica il sacro principio della fiducia basata sull'integrità, terremo fede alle nostre sacre alleanze. Riusciremo anche a presiedere le nostre famiglie con amore e rettitudine, provvedendo alle loro necessità e proteggendole dai mali del mondo. Di queste verità rendo la mia umile testimonianza, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Avremo ora il piacere. Ora la congregazione si unirà al coro per cantare Un fermo sostegno. Dopo l'inno avremo il piacere di ascoltare il presidente Dieter Fuchtorf, secondo consigliere della prima presidenza. Sarà poi mio privilegio parlarvi.
Thank you. Un uomo anziano era in coda all'ufficio postale per comprare dei francobolli allo sportello. Una ragazza notò che camminava con difficoltà e si offrì di mostrargli come acquistare i francobolli da una macchina automatica, così da risparmiare tempo. L'anziano disse: «Grazie, ma preferisco aspettare. La macchina non mi chiede come va con l'artrite». A volte è d'aiuto parlare con qualcuno che si interessa ai nostri problemi. La sofferenza, il dolore e la malattia sono esperienze che ci accomunano tutti. I contrattempi e i momenti di tristezza e di sventura possono arrivare a occupare uno spazio considerevole nella memoria del disco rigido interno della nostra anima. Quando si tratta del nostro benessere fisico, accettiamo l'invecchiamento e la malattia come parte del nostro viaggio terreno. Cerchiamo il consiglio di professionisti che comprendono il corpo fisico. Quando soffriamo di stress emotivo o di malattie psichiche, cerchiamo l'aiuto di esperti che curano questi tipi di disturbi. Proprio come in questa vita affrontiamo prove fisiche ed emotive, così ci scontriamo anche con difficoltà spirituali. La maggior parte di noi ha avuto nella propria vita momenti in cui la testimonianza ardeva ferventemente. Potremmo anche aver vissuto frangenti in cui il nostro Padre Celeste però sembrava distante. Ci sono volte in cui facciamo tesoro delle cose dello Spirito con tutto il cuore. Potrebbero anche esserci volte in cui esse sembrano meno preziose o di minore importanza. Oggi desidero parlare del benessere spirituale, come possiamo trovare guarigione dalla stasi e percorrere un sentiero di ferrea salute spirituale. A volte il malessere spirituale è il risultato del peccato o di ferite emotive. Talvolta i collassi spirituali giungono così gradualmente che riusciamo a malapena ad accorgerci che si stanno verificando. Come strati di roccia sedimentaria, il dolore e l'angoscia spirituali si possono formare col tempo, andando a gravare sul nostro animo fino a che sono troppo pesanti da sopportare. Per esempio, questo può succedere quando le nostre responsabilità al lavoro, a casa e in chiesa diventano così opprimenti che perdiamo di vista la gioia del Vangelo. Potremmo perfino sentirci come se non avessimo nient'altro da dare, o come se rispettare i comandamenti di Dio andasse oltre le nostre forze. Tuttavia, solo perché le prove spirituali sono reali, non significa che siano incurabili. Possiamo guarire spiritualmente. Anche le ferite spirituali più profonde, sì, anche quelle che possono sembrare incurabili, in realtà possono essere guarite. Miei cari amici, il potere guaritore di Gesù Cristo non è assente ai nostri giorni. Il suo tocco guaritore può trasformare le vite ai nostri giorni come lo faceva ai suoi giorni. Se solo avremo fede, Egli potrà prenderci per mano, riempirci l'anima di luce celeste e guarigione e dirci le beate parole: levati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Indipendentemente da ciò che le causa, le nostre malattie spirituali hanno tutte una cosa in comune: l'assenza di luce divina. Le tenebre riducono la nostra capacità di vedere chiaramente, oscurano la nostra visuale di quello che una volta era evidente e chiaro. Quando siamo nelle tenebre, siamo più soggetti a fare scelte sbagliate, perché non riusciamo a vedere i pericoli presenti lungo il nostro sentiero. Quando siamo nelle tenebre, siamo più soggetti a perdere la speranza, perché non riusciamo a vedere la pace e la gioia che ci attendono se solo continuiamo a spingerci innanzi. La luce, d'altro canto, ci permette di vedere le cose come sono realmente. Ci consente di discernere la verità dall'errore, l'essenziale dal superfluo. Quando siamo nella luce, possiamo fare scelte giuste in base a principi veri. Quando siamo nella luce, abbiamo un perfetto fulgore di speranza, perché possiamo vedere le nostre prove terrene da una prospettiva eterna. Troviamo guarigione spirituale quando ci allontaniamo dalle ombre del mondo ed entriamo nell'eterna luce di Cristo. Più comprendiamo e mettiamo in pratica il concetto dottrinale della luce, e più possiamo proteggerci dalle malattie spirituali che ci affliggono o che ci turbano da ogni parte, e meglio possiamo servire in veste di detentori del santo sacerdozio, vigorosi, coraggiosi, premurosi e umili, veri servitori e discepoli del nostro beneamato ed eterno Re. Gesù Cristo disse: «Io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Che cosa significa? Semplicemente questo: colui che umilmente segue Gesù Cristo conoscerà la sua luce e ne sarà partecipe. Questa luce crescerà fino a che alla fine dissiperà perfino l'oscurità più profonda. Significa che c'è un potere, una forte influenza che emana dal Salvatore. Procede dalla presenza di Dio per riempire l'immensità dello spazio. Poiché questo potere illumina, eleva e rischiara la nostra vita, le Scritture spesso lo chiamano luce, ma viene definito anche spirito e verità. In Dottrina e Alleanze leggiamo: poiché la parola del Signore è verità, e tutto ciò che è verità è luce, e tutto ciò che è luce è spirito. Sì, lo spirito di Gesù Cristo. Questa profonda considerazione che la luce è spirito, che è verità, e che questa luce splende su ogni anima che viene nel mondo, è tanto importante quanto foriera di speranza. La luce di Cristo illumina e colma l'anima di tutti coloro che danno ascolto alla voce dello Spirito. La luce di Cristo riempie l'universo, riempie la terra e può anche riempire ogni cuore. Dio non ha riguardo alla qualità delle persone. La sua luce è disponibile a tutti, grandi o piccoli, ricchi o poveri, privilegiati o emarginati. Se aprirete la mente e il cuore per ricevere la luce di Cristo e seguirete umilmente il Salvatore, riceverete più luce, linea su linea, qui un poco e là un poco. Accumulerete più luce e verità nell'anima, fino a che le tenebre non saranno state scacciate dalla vostra vita. Dio vi aprirà gli occhi. Dio vi darà un nuovo cuore. L'amore, la luce e la verità di Dio faranno sì che le cose dormienti comincino a vivere e voi rinascerete in novità di vita in Cristo Gesù. Il Signore ha promesso: se i vostri occhi sono rivolti unicamente alla mia gloria, tutto il vostro corpo sarà riempito di luce e non vi saranno tenebre in voi. E il corpo che è riempito di luce comprende ogni cosa. Questo è il rimedio supremo per il malessere spirituale. Le tenebre svaniscono in presenza della luce. Tuttavia, Dio non ci costringe ad accogliere la sua luce. Se ci troviamo bene nelle tenebre, è probabile che il nostro cuore non cambi. Perché avvenga un mutamento, dobbiamo far entrare attivamente la luce. Durante i miei voli come capitano di linea in giro per il nostro pianeta Terra, rimanevo sempre affascinato dalla bellezza e dalla perfezione della creazione di Dio. Trovavo particolarmente avvincente il rapporto che esiste tra la Terra e il Sole. Lo reputo una grande dimostrazione pratica di come le tenebre e la luce esistono. Come tutti sappiamo, nell'arco di ogni 24 ore la notte diventa giorno e il giorno diventa notte. Quindi, che cos'è la notte? La notte non è nient'altro che un'ombra. Anche nelle notti più buie, il sole non cessa di irradiare la sua luce. Continua a splendere, luminoso come sempre. Tuttavia, metà della terra è nell'oscurità. L'assenza di luce causa l'oscurità. Quando arriva l'oscurità della notte, non ci disperiamo, né ci preoccupiamo che il sole si sia estinto. Non presupponiamo che il sole non ci sia più o che sia morto. Capiamo benissimo di trovarci in un'ombra. Capiamo che la terra continuerà a ruotare e che alla fine i raggi del sole ci raggiungeranno ancora una volta. L'oscurità non è un'indicazione del fatto che non c'è luce. Più spesso significa semplicemente che non ci troviamo nel posto giusto per ricevere la luce. Durante la recente eclissi solare, molti si sono dati da fare per mettersi in uno stretto spicchio di ombra creato dalla luna nel bel mezzo di una giornata soleggiata e luminosa. In modo molto analogo, la luce spirituale splende continuamente su ogni creazione di Dio. Satana compirà ogni sforzo per gettare un'ombra o per portarci in un'ombra di nostra fattura. Ci costringerà a creare una nostra eclissi. Ci spingerà nelle tenebre della sua caverna. Le tenebre spirituali possono stendere un velo di dimenticanza perfino su chi una volta camminava nella luce e gioiva nel Signore. Non di meno, anche nei momenti di maggiore oscurità, Dio ode le nostre umili richieste quando in preghiera diciamo: io credo, sovvieni alla mia incredulità. Al tempo di Alma c'erano molti che facevano fatica ad accettare le cose spirituali e a causa della loro incredulità la luce e la verità di Dio non potevano entrare nelle loro anime e i loro cuori erano induriti. Fratelli, sta a noi essere nel posto giusto per vedere la luce e la verità divina del Vangelo di Gesù Cristo. Anche quando cala la notte e il mondo sembra nell'oscurità, possiamo scegliere di camminare nella luce di Cristo, di osservare i Suoi comandamenti e di testimoniare coraggiosamente della Sua realtà e della Sua grandezza. Come detentori del sacerdozio di Dio e come discepoli di Gesù Cristo, l'aronico e quello di Melchisedec, siete portatori di luce. Continuate a fare quelle cose che sapete nutriranno la sua luce divina. Tenete alta la vostra luce e fate che risplenda nel cospetto degli uomini, non perché vi vedano e vi ammirino, ma piuttosto perché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Miei cari fratelli, siete degli strumenti nelle mani del Signore con lo scopo di portare luce e guarigione alle anime dei figli del Padre Celeste. Forse non vi sentite qualificati per guarire chi è malato spiritualmente. Di certo non più di quanto un impiegato delle poste è qualificato a dare aiuto con l'artrite. Magari state affrontando delle vostre difficoltà spirituali. Non di meno, il Signore vi ha chiamati. Vi ha dato l'autorità e la responsabilità di tendere una mano a chi si trova nel bisogno. Vi ha conferito il sacro potere del suo sacerdozio per portare luce nelle tenebre e per elevare e benedire i figli di Dio. Dio ha restaurato la sua Chiesa e il suo prezioso Vangelo che guarisce l'anima ferita. Ha preparato la via per il benessere spirituale, per trovare guarigione dalla stasi e andare verso una ferrea salute spirituale. Ogni volta che volgete il cuore a Dio in umile preghiera, ricevete la sua luce. Quando siete a casa, in ginocchio, nel privato o in pubblico, ricevete la sua luce. Ogni volta che cercate la sua parola e il suo volere nelle scritture, nel libro di Mormon, in ogni cosa che il Signore ci ha dato, la luce cresce di intensità. Ogni volta che notate qualcuno nel bisogno e sacrificate i vostri agi per andare in soccorso con amore, la luce si espande e aumenta. Ogni volta che rigettate la tentazione e scegliete la purezza, ogni volta che cercate o concedete il perdono, ogni volta che testimoniate coraggiosamente della verità, la luce scaccia le tenebre e attrae altre persone che stanno cercando a loro volta la luce. Pensate alle vostre esperienze personali, pensate ai momenti di servizio reso a Dio e agli altri, in cui la luce divina ha brillato nella vostra vita, nel Santo Tempio, per esempio, o al tavolo sacramentale, in un momento tranquillo di preghiera e meditazione, ai ritrovi di famiglia o durante un atto di servizio sacerdotale, come padre, come marito o come amico. Condividete questi momenti con i familiari, con gli amici, ma soprattutto con i nostri giovani che stanno cercando la luce. Non dimenticatevi mai che i nostri giovani stanno cercando la luce e hanno bisogno di sentire da voi che con questa luce e con questa verità giungono speranza e guarigione, anche in un mondo pieno di oscurità. La luce di Cristo porta speranza, felicità e guarigione da qualsiasi ferita o malattia spirituali. Chi prova questa influenza raffinatrice diventa uno strumento nelle mani della luce del mondo per dare luce agli altri. Proverà quanto provato da Re Lamoni. Questa luce aveva infuso una tale gioia nella sua anima, dato che la nube di tenebre era stata dissipata e che la luce della vita eterna era stata accesa nella sua anima. Miei cari fratelli, miei cari amici, è nostro obiettivo cercare il Signore fino a che la sua luce di vita eterna non arda ferventemente in noi e la nostra testimonianza diventi sicura e forte anche nel mezzo dell'oscurità. La mia preghiera e benedizione per voi è che possiate riuscire a realizzare il vostro destino quali detentori del sacerdozio del Dio Onnipotente e quali gioiosi portatori della sua luce celeste, nel sacro nome del nostro Maestro, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Miei cari fratelli che detenete il sacerdozio di Dio, in particolare i giovani, questa sera vorrei parlarvi del modo meraviglioso in cui il Signore guida il suo regno sulla terra. Conoscete già gli aspetti essenziali e mentre li rivedo, lo Spirito Santo ve li confermerà. Primo, Gesù Cristo è a capo della Chiesa su tutta la terra. Secondo, oggi Egli guida la sua Chiesa parlando tramite rivelazioni agli uomini chiamati a essere profeti. E lo fa tramite la rivelazione. Terzo, Egli dava rivelazioni ai suoi profeti molto tempo fa. Lo fa ancora e continuerà a farlo. Quarto, Egli dà rivelazioni di conferma a coloro che servono sotto la direzione dei suoi profeti. Da questi aspetti fondamentali ci accorgiamo che il modo in cui il Signore dirige la sua Chiesa richiede una fede grande e costante da parte di tutti coloro che lo servono sulla terra. Per esempio, ci vuole fede per credere che il Signore risorto vegli quotidianamente sui piccoli dettagli del suo regno. Ci vuole fede per credere che Egli chiami persone imperfette a posizioni di fiducia. Ci vuole fede per credere che Egli conosca perfettamente le persone che chiama, che conosca sia le loro capacità sia il loro potenziale e che pertanto non commette errori nelle sue chiamate. Ad alcuni di voi questo potrebbe far sorridere o far scuotere la testa, sia a chi pensa che la propria chiamata a servire possa essere stata uno sbaglio, sia a chi sta immaginando qualcuno di sua conoscenza che all'apparenza sembra essere poco adatto al ruolo che ricopre nel regno del Signore. Il mio consiglio a entrambi è di aspettare a giudicare finché non potrete vedere meglio ciò che il Signore vede. Il giudizio che dovete emettere piuttosto è che voi avete la capacità di ricevere rivelazione e di agire con coraggio in base a essa. Ci vuole fede per farlo e ci vuole una fede ancora maggiore per credere che il Signore abbia chiamato come servitori per guidarvi degli esseri umani imperfetti Il mio scopo questa sera è quello di edificare la vostra fede nel fatto che Dio vi guida nel servizio che gli rendete. E, cosa persino più importante, la mia speranza è quella di edificare la vostra fede nel fatto che il Signore stia ispirando le persone imperfette che ha chiamato come vostri dirigenti. Potreste pensare all'inizio che tale fede non sia importante per il successo della Chiesa e del Regno del Signore. Tuttavia potreste scoprire, indipendentemente da dove vi troviate nella catena del servizio del sacerdozio, da profeta del Signore a nuovo detentore del sacerdozio di Aronne, che la fede è fondamentale. Partiamo da che cosa significa avere fede per un presidente di quorum degli anziani. È importante che egli abbia fede nel fatto che il Signore l'abbia chiamato personalmente, conoscendo le sue debolezze e i suoi punti di forza. Egli deve aver fede nel fatto che l'uomo che ha esteso la chiamata abbia ricevuto rivelazione dallo Spirito di Dio. I suoi consiglieri e i membri del suo quorum devono avere la stessa fede per seguirlo con impavida fiducia. Ho osservato questo genere di fiducia una domenica mattina, vedendo un ragazzo seduto assieme alla sua presidenza del quorum dei diaconi. Era stato da poco chiamato a esserne il segretario. I membri di quella giovane presidenza si sono consultati l'un l'altro e hanno parlato dei molti modi in cui potevano adempiere la richiesta del vescovo di riportare in chiesa un ragazzo meno attivo. Dopo averne discusso e averci pregato su, hanno dato al segretario il compito di andare a casa di un ragazzo che non aveva mai partecipato alle riunioni per invitarlo. Il segretario non lo conosceva personalmente, ma sapeva che uno dei suoi genitori era un membro meno attivo, mentre l'altro non apparteneva alla Chiesa. Pur avendo un po' di ansia, quel segretario non si sentiva spaventato. Sapeva che il profeta di Dio aveva chiesto ai detentori del sacerdozio di riportare indietro la pecora smarrita, e lui aveva ascoltato la preghiera della sua presidenza. Aveva sentito quei fratelli essere unanimi in merito al suo nome e al nome del ragazzo da visitare. Ho osservato la scena di quel segretario che si allontanava diretto verso la casa in cui abitava il ragazzo meno attivo. Camminava lentamente, quasi come se stesse andando incontro al pericolo. Ma dopo mezz'ora tornò indietro assieme al ragazzo, sorridendo allegramente. Non sono sicuro che allora lo sapesse, ma si era incamminato avendo fede nel fatto di essere al servizio del Signore. Da allora quella fede lo ha accompagnato e quel segretario è cresciuto diventando un missionario, un padre, un dirigente di giovani uomini e un vescovo. Parliamo di cosa significa per un vescovo avere quel tipo di fede. A volte un vescovo è chiamato al servizio di persone che lo conoscono bene. Conoscendo un po' le sue debolezze umane e i suoi punti di forza spirituali, i membri del rione sanno che avrebbero potuto essere chiamate altre persone, persone apparentemente più istruite, più esperte, più cordiali o più belle. Questi membri devono sapere che quel fratello è stato chiamato a servire come vescovo dal Signore tramite rivelazione. Senza la loro fede, quel vescovo chiamato da Dio avrà difficoltà a ottenere la rivelazione di cui ha bisogno per aiutarli. Senza la fede dei membri a sostenerlo, non avrà successo. Fortunatamente, è vero anche il contrario. Pensate a Beniamino, un servitore del Signore che portò il proprio popolo a pentirsi. Il cuore delle persone venne addolcito dalla loro fede nel fatto che egli fosse chiamato da Dio, nonostante le sue debolezze umane, e che le sue parole venivano da Dio. Ricorderete che il popolo disse: «Sì, noi crediamo a tutte le parole che tu ci hai detto. Sappiamo che sono sicure e vere a motivo dello Spirito del Signore Onnipotente, che ha operato in noi, ossia nel nostro cuore, un potente cambiamento». Cosicché non abbiamo più alcuna disposizione a fare il male, ma a fare continuamente il bene. Perché un dirigente lavori con successo nell'opera del Signore, la fiducia delle persone nel fatto che gli sia stato chiamato da Dio deve prevalere sull'idea che essi hanno delle sue infermità e debolezze eterne. Ricorderete il modo in cui Re Beniamino spiegò il proprio ruolo di dirigenza. Io non vi ho comandato di salire qui affinché abbiate a temermi, o perché pensiate che io da me stesso sia più che un uomo mortale, ma io sono come voi, soggetto a ogni sorta di infermità nel corpo e nella mente. Tuttavia sono stato scelto da questo popolo e consacrato da mio padre, e mi è stato permesso di essere governatore e re su questo popolo dalla mano del Signore, e sono stato custodito e preservato dal suo potere incomparabile per servirvi con tutto il potere, la mente e la forza che il Signore mi ha accordato. Il vostro dirigente ecclesiastico potrebbe sembrarvi debole e umano, o forte e ispirato. Il fatto è che ogni dirigente è una combinazione di questi aspetti e altri ancora. Ciò che è di aiuto ai dirigenti che il Signore ha chiamato a guidarci è la nostra capacità di vederli come li ha visti Lui quando li ha chiamati. Il Signore vede perfettamente i Suoi servitori, Egli vede il loro potenziale e il loro futuro e sa come la loro stessa natura può essere cambiata. Sa anche come questi dirigenti possono essere trasformati dalle esperienze vissute assieme alle persone che guidano. Potreste aver vissuto voi stessi delle esperienze in cui le persone che eravate chiamati a servire vi hanno reso più forti. Una volta fui chiamato come vescovo in un rione di giovani adulti non sposati. Non so bene se l'intento del Signore fosse di apportare dei cambiamenti in quei ragazzi tramite il mio aiuto, oppure di apportare dei cambiamenti in me tramite l'aiuto di quei ragazzi. A un livello che non comprendo, la maggior parte di quei giovani agiva come se fossi stato chiamato da Dio specificamente per loro. Vedevano le mie debolezze, ma guardavano oltre. Ricordo un giovane che mi chiese un consiglio riguardo ad alcune decisioni che doveva prendere in ambito accademico, in un'ottima università. Glielo diedi. Una settimana dopo chiese di incontrarci nuovamente. Una volta entrato nell'ufficio, mi colse di sorpresa chiedendo: «Vescovo, prima di iniziare a parlare, possiamo pregare? Possiamo inginocchiarci? Posso offrire io la preghiera?» La sua richiesta mi colse di sorpresa, ma la sua preghiera mi sorprese ancora di più. Disse qualcosa del tipo: «Padre Celeste, tu sai che il vescovo Eyring mi ha dato un consiglio la scorsa settimana e non ha funzionato». È successo davvero. Per favore, dagli l'ispirazione affinché sappia che cosa devo fare adesso. Ora a voi potrebbe far sorridere, ma io non sorrisi. Quel giovane sapeva già cosa il Signore voleva che gli facesse. Tuttavia onorò l'ufficio di un vescovo chiamato nella Chiesa del Signore e magari voleva che avessi l'opportunità di accrescere la mia fiducia nel ricevere rivelazione in quella chiamata. Funzionò. Appena ci alzammo, al termine di quella preghiera, e ci mettemmo seduti, mi giunse la rivelazione. Gli dissi ciò che sentivo che il Signore voleva che facesse. Quel giovane allora era solo un diciottenne, ma dal punto di vista spirituale era molto maturo. Sapeva già che non c'era bisogno di recarsi dal vescovo per quel tipo di problema. Aveva imparato però a sostenere il servitore del Signore, nonostante le sue debolezze terrene. In seguito divenne presidente di Palo, portò con sé la lezione che apprendemmo insieme. Se hai fede nel fatto che il Signore Gesù Cristo guida la sua Chiesa tramite la rivelazione impartita ai suoi servitori imperfetti, da Lui chiamati, Egli aprirà sia a loro che a te le cataratte del cielo. Da quell'esperienza ho tratto la lezione che a volte più della nostra stessa fede è la fede delle persone che serviamo che ci porta a ricevere la rivelazione quando siamo al servizio del Signore. C'era anche un'altra lezione in serbo per me. Se quel ragazzo mi avesse giudicato sulla base del mio fallimento nel fornirgli un buon consiglio la prima volta, non sarebbe tornato a chiederne un altro. Pertanto, scegliendo di non giudicarmi, egli ricevette la conferma che desiderava. Ecco un'altra lezione che ho tratto da quell'esperienza e che mi è stata molto utile. Per quanto ne so, quel ragazzo non disse a nessuno nel rione che il mio primo consiglio non era stato valido. Se l'avesse fatto, avrebbe potuto far venir meno la fede che gli altri membri del rione riponevano nell'ispirazione del vescovo. Io non cerco di giudicare i servitori del Signore né di parlare delle loro debolezze apparenti, e cerco di insegnare ai miei figli questo principio tramite l'esempio. il presidente James E. Faust condivise un principio che sto cercando di rendere mio. Ve lo raccomando. Abbiamo bisogno di sostenere i nostri dirigenti locali, perché sono stati chiamati e scelti. Ogni membro di questa chiesa può ricevere consiglio da un vescovo o da un presidente di ramo, di palo o di missione, e dal presidente della chiesa e dai suoi consiglieri. Nessuno di questi, fratelli, ha chiesto il proprio incarico. Nessuno è perfetto. Tuttavia sono servitori del Signore, chiamati da Lui per ispirazione. Coloro i quali sono chiamati, sostenuti e messi a parte, hanno diritto al nostro sostegno. A molte persone la mancanza di rispetto verso i dirigenti ecclesiastici ha causato debolezza spirituale e allontanamento. Dovremmo guardare oltre le imperfezioni o i punti deboli degli uomini chiamati a presiedere su di noi e sostenere l'ufficio che detengono. Questo consiglio benedice i servitori di Dio in qualunque circostanza. Agli albori della Chiesa del Signore, i dirigenti vicini al profeta Joseph Smith iniziarono a parlare delle sue mancanze. Nonostante tutto quello che avevano visto e nonostante conoscessero la sua statura agli occhi del Signore, il loro spirito critico e l'invidia si diffusero come una piaga. Uno dei dodici stabilì il modello di fede e fedeltà che dobbiamo avere se serviamo nel regno del Signore. Ecco il resoconto. Vari anziani organizzarono una riunione al Tempio per tutti coloro che consideravano Joseph Smith un profeta decaduto. Volevano nominare David Whitmer come nuovo capo della Chiesa. Dopo aver ascoltato le loro argomentazioni contro il profeta, Brigham Young si levò in piedi e attestò: «Ciò che io sapevo era che Joseph è un profeta e che essi potevano ringhiare e calunniarlo a loro piacimento, ma non potevano distruggere la nomina di profeta di Dio. Potevano soltanto distruggere la loro stessa autorità, tagliare il filo che li legava al profeta e a Dio e sprofondare all'inferno». C'è un filo che ci lega al Signore nel nostro servizio. Parte di questo, qualsiasi incarico, parte da qualsiasi incarico siamo stati chiamati a ricoprire nel Regno. Sale a coloro che sono stati chiamati a presiedere su di noi nel sacerdozio e arriva al profeta, che è legato al Signore. Sono necessarie fede e umiltà per servire nel ruolo in cui siamo chiamati, per fidarci del fatto che il Signore abbia chiamato noi e coloro che presiedono su di noi, e per sostenerli con fede completa. Ci saranno dei momenti, così come ce ne sono stati ai giorni di Kirtland, in cui avremo bisogno della stessa fede e integrità di Brigham Young per servire nel ruolo al quale il Signore ci ha chiamati, fedeli al suo profeta e ai dirigenti da lui scelti. Vi porto la mia solenne e al contempo gioiosa testimonianza che il Signore Gesù Cristo è il timone. Egli guida la sua Chiesa e i suoi servitori. Attesto che Thomas S. Monson è l'unico uomo sulla terra a detenere e esercitare tutte le chiavi del santo sacerdozio. Invoco benedizioni su tutti gli umili servitori che servono volenterosamente e al meglio nella Chiesa restaurata di Gesù Cristo, che egli guida personalmente. Attesto che Joseph Smith vide Dio Padre e Gesù Cristo. Essi gli parlarono. Le chiavi del sacerdozio furono restaurate per benedire tutti i figli del Padre Celeste. La missione che ci è stata affidata è quella di servire nel nostro ruolo, nella causa del Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Fratelli, siamo grati della vostra partecipazione questa sera. Ringraziamo il coro per la musica edificante che ci ha offerto e tutti coloro che hanno contribuito alla preparazione di questa riunione. Il coro chiuderà questa riunione cantando «Per te, profeta». La preghiera di chiusura sarà offerta dall'anziano Rafael E. Pino dei 70.
Nostro Padre Celeste, alla fine di questa splendida sessione siamo grati per lo spirito e la pace che abbiamo sentito. Siamo grati, Padre, per i profeti, i veggenti, i rivelatori e per gli insegnamenti che abbiamo ricevuto da loro. Ti ringraziamo per il Vangelo restaurato, per l'autorità del sacerdozio e per il profeta vivente. Preghiamo, Padre, per il nostro amato profeta Thomas Smonson, per i suoi consiglieri e per il quorum dei 12 apostoli. Padre, vogliamo esprimere una speciale gratitudine per il tuo figliuolo Gesù Cristo e per l'opportunità di servirlo. Siamo grati, Padre, per il suo invito, per il suo chiaro invito a venire a Lui. Diciamo queste cose, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.